Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Decima giornata della Australian Open, Jannik Sinner in semifinale con Djokovic, dove tutti lo attendevano. L'altra sarà la semifinale femminile tra Goff e Sabalenka. Questo ed altro in questa puntata di Schiaffo al Volo.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiama Mano Carlitos, il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
In studio con me Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco.
Ciao.
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 Sarà una puntata frizzante questa sensazione. C'è una grandissima attesa su tanti argomenti e schiaffi, cose, sarà super frizzante. Avremo poi anche le parole di Jannik Sinner in esclusiva ai nostri microfoni. Un attimo di tempo perché verranno registrate praticamente in corso della puntata con parte della redazione di Eurosport che sta lavorando a questo, quindi ascolteremo perché c'è già grande attenzione sul capitolo Sinner. Oddio, come sta Sinner, il problema, gli addominali, arriveremo, chiederemo. Ce lo dirà lui letteralmente dalla sua bocca. Noi iniziamo a discutere da Jacopo, direi, visto che l'ha commentato,
certo,
questa partita di Sinner. Sinner che vince 3-7-0 con Rublev, il povero Rublev. Rublev. Ci arriviamo, dopo. C'è anche quello.
Rublev.
No?
Rublev.
Rublev. Ci arriviamo. Il povero Rublev si ferma ancora una volta ai quarti di finale e Jacopo 0 su 10 la statistica del russo e Sinner, insomma, va come un treno. Raccontaci quello che vuoi.
No, non so cos'altro aggiungere rispetto a quello che ho detto in telecronaca. Allora, il primo set mi è piaciuto molto da parte di Sinner. Da metà del secondo set è calato e quindi in previsione di venerdì, secondo me quello che abbiamo visto oggi non basta per battere Djokovic. Ha raccontato un pochino qual è stato il problema, aveva aria nella pancia.
Capita.
Da fastidio, cioè anche a giocare, è come quando devi digerire.
Certo.
Da bambino bevevo l'acqua gasata, poi andavo lì, dovevo rispondere, mi veniva sempre da digerire e fai fatica, è un pensiero comunque che...
E lui si toccava però l'addominale premendolo...
Sì, ti preoccupi.
In maniera, diciamo, abbastanza, esatto, preoccupante.
Però poi serviva sopra i 200, quindi dice, tanto male non gli fa. È stato bravissimo, come oramai gli accade da mesi, sulle palle break quasi sempre a servire bene o a avere l'iniziativa. E poi quello che ha detto lui riguardo al tiebreak è quello che... ho pensato io sull'1-5, cambio di campo, hai un attimo per pensare, no? E ho pensato...
No, vai.
Se fa sto punto 2-5, poi vediamo come serve Rublev, se li vince tutte e due. L'importante è che ne vinca uno dei due. 3-6, poi serve lui due volte, 5-6...
E poi vediamo quello che succede.
È andata ancora meglio. Perché ha fatto il 4-5. 4-5 seconda al corpo e Rublev ha dormito perché...
Sì.
È una gran seconda, salta tutto quello che vuoi, ma tu lì devi stare attento.
Però tante volte si è fatto sorprendere, sì, dalla seconda al corpo.
Esatto.
Vedi, sì, l'occhio della giocatrice.
E quindi ne è venuto fuori e poi si capiva che... Come fai se poi sei Rublev, che sei 0-9 nei quarti, perdi un tiebreak del secondo 5-1, con l'altro che magari tu pensi è in difficoltà, lo porto un set pari, è lunghissima,
è
per lui se non sta bene,
certo.
E invece c'è proprio la delusione ancora una volta perdo E ancora una volta perdo 3-7-0 perché 8 di queste 10 non ha vinto un set.
Sì, ne parlavamo anche in redazione prima di entrare. Tantissime di queste partite comunque Rublev le ha giocate contro...
top 6.
Contro giocatori di un certo spessore. Resta quella con Cilic a Roland Garros e resta, se vogliamo, quella con Tiafo allo US Open, che era comunque un Tiafo in eccellente forma, che ha giocato probabilmente il suo momento migliore di tennis della carriera. Però se le vuoi guardare sono quelle due lì dove Rublev va in campo e dice posso vincere. Le altre teoricamente è un giocatore, teoricamente le altre è un giocatore inferiore anche dal punto di vista per i bookmakers, per tutto quanto. Mm-hmm. Quindi sai, bisogna anche contestualizzarli a volte i numeri e le statistiche. Uno dice 0-10, oh, Rublev non vale niente. No, ha sempre trovato giocatori,
c'è chi non farà mai
più forti di lui, esattamente. Si fa troppo in fretta a volte a dare dei giudizi.
Beh, perché piace, la critica è la cosa più divertente.
Ma no, ma noi stessi no, siamo qua anche certo, da un certo punto di vista, sì, a discutere, a chiacchierare, però poi bisogna fare, a mio parere, le cose un po' per bene.
Una cosa che potrebbe essere valida, volevo il vostro pensiero, ovvero, vai, secondo me questi momenti, la palla break, il 5-1, li vive con troppa tensione, come se fosse l'occasione della vita e non ricapitasse mai più. E invece sono già 10 volte che vive questa situazione. Dovrebbe viverla un po' meglio. Se perdo questo punto, pace. Questo non significa che lo devo giocare male. Però è angosciato. E quindi se hai questa tensione addosso, come pensi di poterlo vincere quel punto?
Secondo me chi può rispondere è meglio di Roberta, nessuno.
Ma hai ragione. Cioè, si vede proprio il nervosismo che ha durante questi punti che alla fine... La differenza la fanno come giochi questi punti.
Pressure, i famosi pressure,
cioè,
points.
Alla fine è lì la differenza. Ormai dritto rovescio sanno giocare tutti. E come riesci a gestire questi momenti? Vedi un Rublev che è nervoso, ma come dici tu, sicuramente sa l'importanza del punto ed è come se... Oddio, c'ho l'occasione, la devo sfruttare al 100%, ma più fai questi pensieri, peggio è. Mentre però, dall'altra parte hai uno come Sinner che, atteggiamento, sembra dal primo all'ultimo punto, sbaglia, è lì che...
Consapevolezza...
è lì che si riprende l'asciugamano, però positivo.
Però scusate, intervengo in gamba tesa nella considerazione. Sì. Come ne esci da questa cosa qua? Perché sul lavorare sulla rabbia, lavori sulla rabbia, ma se hai la sensazione innata, naturale, ogni volta di essere una persona più o meno nervosa, ad esempio come il sottoscritto, no? Cioè sei nervoso, quella roba lì, non, secondo me, mitigarla diventa dura. Puoi mitigare sulla rabbia, il controllo della rabbia, ci mancherebbe, ci sono esercizi, tecniche, eccetera, eccetera, ma se la tua natura innata... E quella lì come ne viene fuori?
Ok, che ti puoi innervosire, però ci puoi lavorare. Cioè ci puoi lavorare se capisci che quello è il momento e ogni volta sistematicamente hai questo atteggiamento che ti, secondo me gli fa perdere anche tante energie. Cioè lo vedi che quando tante volte potrebbe essere molto più calmo, molto più lucido in quelle situazioni... Ci devi lavorare, è un punto che è critico, ma il salto di qualità lo fa lì, non lo fa sul dritto e sul rovescio.
Anche perché, ne parliamo noi, ma l'avversario lo sa, cioè Sinner sul 5-1 che ha fatto quel ragionamento, è anche perché c'ha di là Rublev, gli dice mi basta fare il 5-3 che per lui è come se fossi già 5 pari.
Mm-hmm. È vero.
Evidentemente sì, beh, però evidentemente allora di nuovo ci sono le categorie, c'è chi riesce a controllare tutto, gli aspetti del gioco, anche quello mentale, chi pur essendo, come dice la Roby, dritto, spettacolare, rovescio, giocare queste partite, servizio di Rublev a un certo punto ha servito in maniera anche in questa partita pazzesca, però
il punto che lo porta 5-1 nel tiebreak, come l'ha giocato?
È stato
quel dritto lungo linea in corsa, fantastico, sì, all'interno di uno scambio lunghissimo. Poi Sinner ha detto che da quel lato di campo c'era leggermente un po' di vento a favore, quindi ti viene anche un po' più facile mantenere l'iniziativa, però non può bastare per perdere 6 punti consecutivi,
che è un po' dove è morta definitivamente la partita e dove l'ha vinta Sinner. Parliamo di Sinner, ci siamo concentrati, sì, un po' su Rublev, Al di là di questo problema che pare essere rientrato, adesso poi vediamo cosa ci dirà lui, davvero dalle sue parole, perché dovrebbe arrivare, nel corso della puntata le sue dichiarazioni, e certamente ci racconterà anche di questo. Super positivo, Roby, cioè in semifinale senza perdere un set, comunque contro un avversario, lasciamo stare il tiebreak, che per due set ha giocato una grande partita.
Ma a me impressiona diciamo che l'atteggiamento sempre positivo, sempre molto pacato, l'ha sempre avuto, ecco, non è una novità, però ormai si vede che è molto più consapevole della sua forza, il fatto anche di aver vinto tante partite, di aver battuto Djokovic, di aver vinto la Davis, ovviamente quello è un bagaglio che ti porti dietro e in campo si vede. 5-1 al tiebreak del secondo. È rimasto lì zitto, punto dopo punto, ha portato a casa il set, che se vai un set pari ovviamente è una partita diversa, però lo vedo molto centrato, palla importante, adesso si aiuta tanto con il servizio, cosa che prima magari faticava, cioè non aveva questa percentuale e comunque questa fiducia nel servizio, che sa che è un colpo che adesso lo può aiutare in certi momenti di difficoltà. Ha tenuto bene a me. Questo ragazzo, beh, mi impressiona la facilità con la quale gioca, con la quale riesce a fare sempre comunque le scelte giuste, che non è facile, e anche questa è una grande qualità.
Jacopo, andiamo a proiettarci alla partita con Djokovic. Djokovic che batte Fritz, Djokovic da 33 partite consecutive vinte in Australia, ma anche Djokovic con cui Sinner è vero è sotto nei precedenti 4-2, ma se prendiamo gli ultimi 2 mesi, perché saranno 2 mesi, dal fine di novembre appunto alla partita che si giocherà dopodomani, Sinner avanti 2-1. Con la vittoria nel round robin dell'ATP Finals e poi la vittoria in Coppa Davis. Perde la finale, sempre dell'ATP Finals, mettiamoci dentro anche un doppio, non conta come statistica, ma ha vinto anche la partita di doppio. Come si arriva a questo match?
Ma la premessa è che è la partita più difficile che esista nel tennis in questo momento. Battere
Statisticamente.
Djokovic sulla Rod Laver Arena
Statisticamente
in
così.
semifinale, in finale è impossibile, non c'è mai riuscito nessuno.
Vuoi una statistica che mi
Vai.
stavo guardando prima che mi ha incuriosito? Federer gioca 4 partite in semifinale con Djokovic in Australia, vince un set. Roger Federer ha vinto un set nelle 4 semifinali giocate con Djokovic. Così, per dirne una, ecco, giusto per fare un esempio di un certo tipo.
Le differenze sono, è 3 su 5, non si gioca indoor a meno che si metta a piovere, però
Fa la danza della pioggia, dice Yannick quel giorno lì.
non sarebbe male, sinceramente. E Djokovic, comunque, lo si è visto anche oggi in difficoltà, le
Io l'ho visto
soluzioni le trova sempre.
stanco.
Sì, però
Cioè, però poi alla
poi chi è
fine.
che è scantato a inizio terzo?
L'altro.
Cioè
È
3-0 in un
vero,
attimo
è vero.
e la partita è finita lì
Meno male che ha
quasi.
vinto il primo set Djokovic, perché se perde il primo, certo, poi alla fine magari vince lo stesso, come
Io intanto ho guardato il meteo per venerdì a Melbourne mentre non ero collegato,
com'è?
giusto? Sole un po' di nuvole, quindi non
Ok, niente.
ce n'è. Sui 20 gradi però, non una giornata calda. Il picco dovrebbe essere raggiunto intorno alle 14 di 23 gradi, non sarà una giornata caldissima venerdì. Poi ci sarà da capire anche chi gioca quando e ne parliamo anche da quel punto di vista lì. Secondo voi il giorno in più, ragionano sul giorno in più e
Allora,
quindi...
se domani Alcaraz finisce molto tardi, per forza devono mettere
Perfetto.
Djokovic e Sinner presto. Se
Se non
dovesse
finisce
finire
tra...
a un orario
C'è il giorno cuscinato.
accettabile,
chi lo sa? La logica dice che giocano per primi quelli che hanno finito per primimi. Se
Questa è la logica. Dici che verrà
dovesse.
rispettata, Roby? Che
Ah, no!
sensazione
Non lo so,
hai?
no,
No.
dipenderà un po'
Io
anche da domani, dal
sono
match.
d'accordo con voi su questo. Vediamo come si configura la partita di domani
Sì.
sera, ma secondo me... Specie se poi non dovesse configurarsi come Alcaraz Medvedev, ma come qualcos'altro. E Djokovic va in serale. Bene, dovremmo avere anche in questo momento mi comunica Ale Codina in regia che abbiamo l'intervista di Jannik Sinner, direi che è ottimo il momento per andare a sentirla.
Qua tutta Italia ha timeout ad inizio secondo set. Ci racconti cosa hai sentito in zona addominale e se poi ti è passato o hai finito la partita comunque tenendo, avendo ancora male?
No, poi dopo a un certo punto è andato via, ma era una sensazione un po' strana, cioè nel senso non era niente di preoccupante perché comunque non ho sentito alcuna fitta, cioè non mi sono messo in dubbio nel senso che poteva essere qualcosa di grave, tra virgolette. Più che altro secondo me devo capire se era qualcosa che ho mangiato o perché avevo un po' d'aria dentro e non capivo perché. Poi dopo ho provato a massaggiare un attimino quella parte lì e poi dopo è andato via. Nel terzo set non ho sentito più niente, però diciamo che può succedere qualche volta con la tensione, non lo so, però sto bene.
Sarà la quarta partita in 2 mesi esatti con Djokovic. C'è un momento nelle 2 vittorie che hai fatto tra Torino e Malaga che ti può dare la spinta venerdì, magari quei 3 match point annullati in Coppa Davis?
Ma ogni partita è diversa, siamo in un posto diverso, siamo in un posto dove lui ha vinto 10 volte, quindi vediamo come va, ma una cosa è sicura, cioè darò tutto quello che ho, controllerò quello che posso controllare, cioè nel senso la mia testa, il mio atteggiamento di correre per qualsiasi palla e di crederci, no? Alla fine sono queste le cose che posso fare durante la partita e poi il resto vediamo come va, no? Però sono queste le partite per quale mi alleno, mi fanno anche capire su che punto sono e quindi niente, vediamo di fare una, speriamo comunque di fare una bella partita.
E questo era Sinner proprio pochissimi minuti fa direttamente dall'Australia, mi pare molto sereno comunque Roby, fiducioso di volersi giocare questa partita, cioè sapeva che questo era il punto, no? Quando leggi il tabellone dove voleva evidentemente arrivare per testarsi, perché dà proprio quella sensazione, sì. Sinner, di uno che vuole testarsi in continuazione con questo, almeno io lo percepisco così.
Sì, sì, è questo l'obiettivo, diciamo, che si era prefissato, è arrivato giocando bene, non concedendo mai un set, quindi sicuramente in grande fiducia e adesso è pronto a provare a ribattere Djokovic, che non sarà facile, però io lo vedo abbastanza tranquillo, poi ovvio che ci sarà nervosismo, però
soprattutto ha tranquillizzato, diciamo, su quella, sì, su quel toccarsi l'addominale, perché già, Jacopo, e torniamo da te, la partita era quella che hai definito statisticamente impossibile, se poi l'affronti non al meglio, buonanotte. Ecco, il fatto che Sinner abbia detto niente di grave, non preoccupatevi, cambia un pochino la situazione di perlomeno approccio, cioè partiamo alla pari, già non parto alla pari nel senso di non ho niente io, non hai niente tu, poi è chiaro che tu sarai inevitabilmente il favorito visto quello che è successo qua in passato. Continua pure sul tuo ragionamento che è stato interrotto prima.
No, a me l'aspetto che piace e che sottolineo è quello che ha detto anche finita la partita e ha ribadito ora in termini un po' diversi, che lui s'allena per giocare la semifinale con Djokovic e capire, ok, mi sono allenato, penso di essere pronto e adesso vediamo se non sono pronto. Si allena per fare ace sul 30-40, fare l'ace sul 40-0 non gliene frega niente. Mm-hmm. Lo vuole fare sul 30-40 o sul 40-30 quando rischia il game di complicarsi e lo ha fatto spesso. Cioè, oggi 10 ace non sono tanti, ma se si va a vedere quando li ha fatti, quasi sempre a chiusura di un game, sul 15-30, sulla palla break, come se avesse questa bacchetta magica che dice tang, adesso faccio ace. Bello,
non
così,
funziona,
no?
Così,
che bello.
E che quindi dica questo, un po' lo senti spesso dire agli americani, io da bambino sognavo di prendere l'ultimo tiro di gara 7 della finale NBA o di avere la palla in mano al Super Bowl con un minuto da giocare, la tua squadra sotto di 4 punti, e poi li vedi e, cioè, loro la vogliono veramente quella cosa, è come tirare il rigore a finale mondiali.
Sì, sì.
C'è chi la vuole tirare, dice sì sì,
e chi
si nasconde, dice chi tira i rigori, io inizio a guardarti in giro, lui no?
Certo, e Sinner era questo. Io credo
è invidiabile
che sia stato
cosa.
Evidenziato davvero dal finale della scorsa stagione ancora di più, cioè quando ha iniziato a sfatare quei tabù e Medvedev e Djokovic, il processo ha come avuto una combustione, cioè si è acceso Sinner, si è acceso e dice ok, ce la posso davvero fare, perché prima lo credeva, però non succedeva sempre, o meglio, non era ancora successo con Medvedev e con Alcaraz e con Djokovic, no, con Alcaraz sì, ma è con Djokovic. Dopo che è successo con Medvedev e con Djokovic, boom, il rendimento di Sinner dalla seconda parte di stagione, dal finale della scorsa stagione in poi, è proprio quello di un giocatore che appartiene a quell'elite lì. Prima era un'ambizione appartenere a quell'elite lì, o un coro di gente, sei forte, tutti
però
dicono che sei forte, ma non l'avevi ancora fatto. Quando lo fai giocatrice ti rendi conto
e cambi. Quello okay. Che cercavo di dire prima è che adesso è consapevole di quello, della forza che ha e di quello che riesce a dare in campo.
Djokovic ne abbiamo parlato perché vi è sembrato stanco, però Jacopo tu hai detto sì, però poi vince lui quando conta. C'è una parte della conferenza stampa mm-hmm. di Fritz, l'hai già letta?
No, l'avevi letta. Ne ha mandato, non so se è lo stesso, un estratto che quando dice che non ti regala mai un punto?
Sì, ma in generale la domanda era, ce n'era un'altra parte, quindi okay. Ne ho letta una parte differente, dove chiedono a Fritz, sono passati 6 anni dalla prima volta che hai incontrato Djokovic, hai sensazione che sia un po' più lento, che faccia qualcosa peggio, che il tempo sia passato per lui? Lui risponde no, a me a dire la verità sembra più forte che mai.
Mm-hmm.
E questo è indicativo di un giocatore che invece raccontava Fritz, io sono parte dei miei precedenti, delle 9 ormai sconfitte su 9 con Djokovic, non mi ritenevo un giocatore così vicino, adesso mi ritengo più vicino, riesco a farci più partite, almeno quello che è successo negli ultimi incroci. Il discorso è, la domanda successiva è, ok, c'è qualcosa che lui fa peggio? E lui ti dice, no, a me sembra che lui sia sempre più forte.
Non è vero, okay. Non è che è più forte. È che lui ha una gestione della partita che è 5 spanne migliore di quella di Fritz. Sa esattamente quando è il momento in cui questi punti valgono triplo, questo punto vale meno. Io ho visto poco del match. Inizio terzo set, Fritz si era dannato l'anima per vincere il secondo perché annulla palle break facendo dei numeri.
0 su 15, nei primi due set, la partita peggiore di rendimento di
Quindi
Djokovic.
Spende tanto fisicamente, tanto mentalmente per vincere il secondo set, è automatico che inizio terzo devi staccare un po'. Primo game hai anche un pizzico di fortuna che serve Djokovic, quindi non è che devi per forza vincere quel game. Quarto punto, 30-15 Djokovic, sai, 15-30 dici vabbè, proviamoci.
Provo,
no?
Certo.
30-15 Djokovic comanda lo scambio e inizia a farlo correre. La destra, sinistra, avanti, indietro, lui va indietro, fa il tweener e glielo rifà giocare corto. Lui continua a correre a esaurimento su un punto che si sa dall'inizio che avrebbe perso.
Li poteva decidere.
Quello è un momento in cui tu devi lasciare andare, non devi inseguire. 40-15, va bene, perdo il game a 15. Il game che conta è quello dopo. Cosa succede? Si esaurisce, guarda caso, prende il break, game dopo, e il set è andato, perché poi Djokovic ha fatto 7 ace nel terzo set. Cioè, quando serviva lui è stato implacabile nel terzo set.
E Djokovic, non si arrivano ad avere i numeri che hai citato prima, le 10 semifinali su 10 vinte, le 10 finali su 10 vinte... un set lasciato in 4 partite a Federer. Io più in generale sono andato a vedermele proprio le ultime semifinali, le ultime due è vero che gioca con Tommy Paul e l'anno prima con Carazzi, ce n'è anche una con Puig, quindi siccome sono 5 consecutive vinte senza perdere un set dici mamma mia Sinner che montagna davanti. C'è poi una semifinale sempre con Djokovic, sempre con Federer, dove perde uno di quei set che ti citavo. L'ultima vera semifinale combattuta di Djokovic in Australia è il 2015, quando ritrova Wawrinka che l'ha battuto l'anno prima e Wawrinka riesce a portare con un miracolo la partita al quinto set poi perde 6-0.
Uh-huh.
E quindi comunque anche lì sono 10 anni, mi viene da sorridere perché è un arco temporale clamoroso, sono 10 anni di fatto che di semifinali di Djokovic in Australia è un set lasciato da quel momento in poi a Federer, quindi è un Everest quello di Sinner. Oh, al di là di quanto Djokovic possa sembrare stanco, Djokovic è un po' più vecchio, Djokovic è un Everest.
La cosa che ha detto che non è facile contro Djokovic è lui deve controllare quello che accade nel suo lato di campo. Tutto quello che succede dalla rete all'altro lato non deve esistere. Deve pensare, ok, ha fatto questa cosa, allora io faccio questa. Ma qualsiasi cosa che fa Djokovic col pubblico, col suo box, con se stesso, per lui
non deve
è difficilissimo, ma non deve importargli per niente.
Penso che qualcosa da questo punto di vista, Roby, visto che è rivenuta alle ATP Finals, mi sa che ci
sì, l'hanno anche inquadrata.
Ok, eh? Non so se fosse la partita con Djokovic-Sinner,
sì.
Era quella.
Sì.
E lì Djokovic un po' col pubblico ha provato a fare cose, eppure Sinner è andato nel round robin tranquillo, sereno, quindi magari Jacopo quello
lo
che
sa, sa che
conto.
Farlo un altro, però già saperlo è importante.
Io sono meno preoccupato da questo, dal lato di Sinner, sono più preoccupato banalmente dalle capacità di Djokovic, cioè, tennistiche, punto. Punto e basta. Io direi che la partita, magari con una preview tecnica, tanto domani siamo ancora tutti assieme.
Sì.
Sì. La presentiamo domani. Proprio cosa fare.
Ma anche giovedì.
Ma anche giovedì. Sì. La presentiamo.
Martedì.
Quando ci va? La presentiamo.
Giovedì, signor.
Cheat. Bellissimo. Andiamo se non c'è altro da aggiungere, al tabellone femminile. Che dice? Partiamo dalla Roby che ha commentato Krejcikova Sabalenka. La Sabalenka aveva 11 game persi prima di questa partita, ne ha persi altri 6-2, 6-3, 5, quindi siamo a 16 game persi in tutto il torneo, nessun set lasciato, va come un treno. Arriva.
Sì, match a senso unico. Tira troppo più forte, serve bene, si muove bene adesso rispetto a prima. Krejcikova non sapeva proprio come farle il punto. Ha avuto solo un piccolo game, la Sabalenka, dove ha regalato un 3-4 palle, ma c'era sempre in pieno controllo. Ha cercato alla fine un po' la Krejcikova anche di accorciare un po' gli scambi, perché vedeva che da dietro proprio non le dava fastidio e non riusciva a variare tanto, perché la palla le arrivava talmente tanto veloce che non aveva proprio il tempo, soprattutto quando le giocava la Sabalenka, quando le giocava forte sul dritto, lei con queste aperture molto ampie non riusciva proprio a organizzarsi in fretta e non c'è stato match, è stato troppo facile.
A me, Roby, la Sabalenka dà la sensazione che sia una giocatrice proprio che ha lavorato tanto per diventare questa versione qui, cioè era un blocco granitico di forza fisica e di esplosività, ma mancavano un sacco di cose per diventare una giocatrice di questa dimensione. E quindi, no, banalmente una considerazione che faccio, cioè tanta ammirazione per una giocatrice che ha saputo aggiungere un mattoncino alla volta e limare dove doveva limare, perché la Sabalenka, e lo ricordo di nuovo, è la giocatrice che lo scorso anno alla fine negli Slam, che sono quei tornei dove io personalmente misuro un giocatore, principalmente è quella che ha fatto almeno semifinale in tutte e quattro le prove, quindi è quella che è stata la più costante. In questo caso lei è ancora qua e la Swiatek no. C'è tanto lavoro di Sabalenka dietro. Tu hai avuto questa sensazione?
Sono d'accordo, ma è migliorata tanto fisicamente, e quello secondo me per una giocatrice del genere
forse la chiave.
Perché comunque sì, tiri forte, ma riesci a spostarti, e quando arrivi in allungo riesci comunque a giocare forte, lungo e in corsa. Per una giocatrice del genere gli spostamenti sono fondamentali. Ha staccato la mano ogni tanto, prima faceva delle robe magari in passato un po' anche brutte secondo me da vedere, invece questa volta riesce a staccarle, cioè adesso è più giocatrice. Il servizio, ti ricordi quando andava in confusione col servizio, che poteva tirare veramente ovunque? Adesso, momento importante anche nel secondo set, l'ha messa lì. No,
potrebbe dare due indicazioni a Rublev su cosa fare in determinati momenti per crescere, non lo so, battuta. Jacopo, tu cosa ne pensi di questa Sabalenka?
Che per contrastarla su questa superficie devi avere un buonissimo servizio. Il tuo turno di battuta non deve darle la sensazione che ti può fare break sempre.
Mm-hmm. E quindi già
le togli un po' di sicurezza.
con un buonissimo servizio quante ne contiamo? Rybakina che non c'è più,
appunto.
E poi?
Non ce ne
ma
sono tanti.
Non significa che devi per forza servire vincente, però lei non può farti male sulla seconda, per esempio.
Ok.
La Goff con i miglioramenti che ha fatto con la seconda e con la prima che ha, può essere un turno di battuta che le crea problemi. Certo, la Goff deve giocare in maniera diversa rispetto a quanto ha fatto fino a questo momento nel torneo, perché poi ha la velocità di piedi per contrastarla.
Andiamo alle 3 ore, visto che mi hai dato l'assist, alle 3 ore e 7 minuti che Coco Gauff ha speso in campo con Marta Kostyuk,
sì,
che hanno poi complicato tutto,
certo,
il programma, eccetera, eccetera. Vai, scatenati.
No, non c'è da scatenarsi, perché alla fine nella battaglia ne è venuta fuori lei. Primo set sotto 5-1, lo rimonta e se lo aggiudica al tiebreak, e a quel punto può permettersi di perdere il secondo, perché sa che al terzo fisicamente lei è superiore, credo, quasi a tutte le sue avversarie. Quindi se diventa una questione di chi resiste di più, vinco io.
Coco Gauff.
Ok. Nonostante le incertezze che ha dalla parte del dritto, ogni tanto sulla seconda, però dalla parte del dritto, e sono le incertezze sulle quali dovrà andare a battere forte la Sabalenka, dal primo colpo. Il primo colpo, il più delle volte, deve andare forte sul dritto.
Robby, facciamo questa partita. Se sei la Goff, cosa fai per impensierire Sabalenka? Se sei la Sabalenka, cosa fai per impensierire la Goff?
Beh, se sono la Sabalenka, come ha detto Jacopo, sicuramente imposterei molto più gioco sul dritto della Goff, perché è il colpo che concede di più, cioè sbaglia di più rispetto al rovescio. Se è possibile, sempre Sabalenka, essere aggressiva sulla seconda, cioè cercare di farla giocare rapida. Se fossi la Goff, è dura, però mi metterei lì e cercherei di non sbagliare, cercare di fare muro, accelerare con il rovescio quando è possibile, cercare di scambiare più rovescio-rovescio e non dritto-dritto, però magari fare rovescio-rovescio e andare lungo linea.
E se, come adesso non mi ricordo quale film fosse, scambio di corpo, preferiresti entrare nel corpo della Sabalenka e giocare la semifinale da Sabalenka o da Coco Gauff?
Bellissimo questo.
Io da Sabalenka.
Sì?
Sì.
Vuoi comandare?
Sì.
Voglio chiudere in due colpi,
non star lì a correre.
Okay.
Sì, sì.
Bella, mi è piaciuta. Mi ha anticipato sull'analisi, chiaramente l'hai già fatta tu, sull'analisi di quello che era stato il primo set, insomma, recuperato da 5-1 sotto. Due parole su Kostyuk, comunque, che ha lottato 3 ore e 7 minuti contro ogni pronostico. Jacopo?
A me piace lei, come gioca.
Vai tu,
No, puoi parlare.
Ti piacerebbe allenarla?
Mi piacerebbe molto. A me piace come tennis.
Le manca un pochino di ordine che potresti darle.
Però come colpi a me piace molto. Cioè mi piace proprio anche esteticamente come colpisce la palla. Certo, l'ordine è un fattore importante a quel livello. Cioè alla fine, ripeto, puoi migliorare il dritto, puoi migliorare il rovescio, capire quando magari tenere, quando rischiare qualcosina,
è quello che fa un po'
la differenza, però sì, mi piace molto.
Va bene, Jacopo, so che oggi sei senza computer, quindi...
Sì, un dramma, ho dimenticato col caricabatteria a casa.
Però hai stampato le domande da grande...
Quindi se avete scritto nelle ultime 2 ore non posso...
Da grande professionista quali sei. Direi che andiamo alle domande.
Masto Rubliov?
No, teniamolo per lo schiaffo.
Vabbè.
Cioè, ci sono schiaffi e schiaffetti, lo diamo, lì è la zona più divertente, non vedi l'ora di levarti.
Sì, ce l'ha.
Adesso facciamo le domande, poi arriviamo agli schiaffi, arriviamo a tutto.
Allora, ne ho preparate diverse.
Sì.
Partiamo da questa che sì, no, le vorrei leggere tutte quelle che ho scritto.
Tutte, sì, beh, per ora abbiamo tempo.
Quante sono?
6 o 7.
Quella.
Alcune sono brevi.
Vai.
Allora, Davide, come appassionato di tennis, questo è per voi due, e avendo già vissuto l'atmosfera di Roland Garros, sto pensando di recarmi a Wimbledon nel 2024, si respira davvero un'aria diversa rispetto agli altri slam?
Sì,
consiglio di
venire assolutamente.
Poi c'è la Robby che gioca a leggende,
certo.
Lo rifattorno quest'anno?
Sì,
vediamo.
È ufficiale?
Non si può ancora dire. Non lo so, però ci potrebbe essere la possibilità. Quindi, come si chiama questo ragazzo che ha scritto?
Davide.
Davide, ti aspetto a
Nel
Wimbledon.
Ci sono anch'io, spero.
Vi aspettiamo a Wimbledon. Sì, no, comunque, a parte di scherzi, Wimbledon è un torneo che se sei appassionato di tennis devi assolutamente venire a vedere.
Okay. Concordo, ha già risposto la Roby.
Fabio, per te. Mi piacerebbe avere una descrizione di che tennista è Federico Pallino Cina e quali obiettivi si è posto da qui ad un paio d'anni, anche in virtù del fatto che l'IMG ha investito su di lui.
Beh, gli obiettivi sinceramente non lo so, perché non...
Ma tu l'hai capito da subito che...
Beh, aveva sì, perché aveva, lo vedevi che era sveglio nel capire. E poi ovviamente ha visto tanto tennis.
Quindi gli piaceva
Gli
però.
Piaceva proprio, quindi veniva agli allenamenti, stava attento a quello che magari diceva Francesco, a quello che dicevo io post partita, poi era molto presente, quindi secondo me ha proprio respirato l'aria di tennis già da piccolo, però poi proprio come dritto rovescio giocava bene, cioè lo vedevi che era un ragazzino che...
Aveva qualità,
soprattutto col rovescio, di dritto faceva un po' più di fatica e credo che anche adesso faccia un po' fa anche un movimento un po' particolare, di rovescio è molto più sciolto, mm-hmm. Cioè rovescio a due mani da sempre, però si vedeva già da piccolo che aveva delle grosse potenzialità di poter diventare un forte giocatore. Certo, è ancora piccolo, deve crescere ancora fisicamente, mentalmente, quindi... Di strada ne deve fare ancora,
diciamo,
tanta per arrivare, però la base c'è tutta.
E la Roby era spettatrice interessata, lo racconto io questo aneddoto, quest'anno a Wimbledon,
sì?
Quando ci siamo incrociati ho detto io quella la conosco ancora, non ci eravamo visti, ed era sulla terrazza dove ci sono le televisioni all'angolo che guardava la partita di Federico.
Campo 11 se non ricordo
quello
male, sì,
quello
sì,
d'angolo,
l'ho visto. Sì, sì,
quello
no, 14.
14, quello d'angolo dalla terrazza.
Beh sì, certo.
Vabbè. Giusto, era per aggiungere il fatto che
vedere,
la domanda è pertinente, era di Davide, perfetta per la Roby, e la Roby comunque quando
non
è capitato
mi faceva piacere vederlo,
certo,
poi
certo.
Sai, un conto vederlo in allenamento, un conto vederlo in partita,
certo.
Che è totalmente diverso, certo, lì era Wimbledon, quindi sull'erba, che è una superficie che a lui
era la prima volta, infatti
aveva perso con uno che giocava anche molto
sì.
Bene
tedesco,
però comunque fa effetto vederlo giocare a quei livelli, comunque anche
certo.
Se è juniores, però cioè io me lo ricordo che era piccolo,
normale.
Col pass, che è, insomma, adesso è enorme, è cresciuto, quindi è bello, è una piccola soddisfazione.
Jacopo, next.
Francesco e Riccardo, due giovani fans di Schiaffo al Volo. La nostra domanda riguarda la telecronaca. Se aveste la possibilità di tornare indietro nel tempo e scegliere una partita qualsiasi, anche immaginaria, tra giocatori di epoche diverse, che partita avreste voluto commentare? Avresti voluto commentare te stessa?
No, io
no. Commentata.
Io no. Forse non mi vorrei commentare.
Vinci Williams non
io avrei voluto stessa. Commentare una partita tipo Graf, Seles, sai, queste Sabatini. Sì, adesso stavo pensando, cioè quel tennis.
O più.
Dove c'era più stile, sai,
più
l'eleganza, la palla andava meno, era tutto un po' più a rete, sto pensando alla Navratilova, però sì, quei match mi sarebbe piaciuto, Capriati.
Io già un po' risposta ne avevo fatta una simile, mm-hmm. Diciamo che le grandi vittorie degli italiani non mi sarebbero dispiaciute, Vinci Williams, cecchinato Djokovic a Parigi.
Però Vinci Williams eri presente, l'hai
Vinci
vista
Williams
in diretta.
Vinci Williams era presente, abbiamo ancora... C'è mia mamma che in casa ha la foto attaccata del post partita.
Allora, la mia partita immaginaria avrei voluto, perché commentarla non mi interessa, vorrei vederla, Nadal Querten a Parigi, avrei voluto vedere. Se Querten con quel rovescio riusciva a tirar giù il dritto di Nadal, il miglior Nadal intendo.
Bella. Bella risposta Elo Monaco, eh?
Ma Elo Monaco
bravo,
non sbaglia,
bella.
Beh,
ho avuto anche tempo
pezzo.
Di preparare.
Ah, okay.
È vero,
bella questo... No, perché lui ti ha detto immaginare, ho detto se sto qua impazzisco, ne prendo due che mi sarebbe piaciuto fare.
E poi la peggiore partita che avete vissuto in cabina, che magari non vi passava proprio mai. Io subito, facile, US Open finale 2020, Team Zverev. A un certo punto volevo che entrasse uno e dicesse basta, non merita nessuno dei due di vincere, è pareggio. Però quest'anno basta. La Coppa non se la prende nessuno perché siete disastrosi. Sì, sì, pareggio, X, prima volta, pareggio.
Il pareggio alla finale di US Open. No, quelle sensazioni io alla fine non ne ho fatte tante come te, Jacopo.
No, però magari una che dice, no, dai, basta, finitela perché... state giocando veramente male. Cioè a me mi ricordo, mi vengono in mente anche tipo Zurigo, Mishkina, Schneider facendo delle partite orrende di errori su errori.
Mishkina, pensano a Schneider, ma giocava bene a Schneider.
Sì,
però,
a momenti, però c'erano dei momenti che steccava che... solo di dritto il back. Che...
devo dire che quella che ho fatto l'altro giorno di Ogier Aliassim.
Quella
non l'ho apprezzata.
Con me, vedevo quella prima.
No, quella prima. Aspetta, che non mi ricordo. L'ho talmente rimossa che non mi ricordo l'avversario. Vado a recuperare Ogier Aliassim. Un secondo.
Era sotto.
Ogier Aliassim era sotto. E Ogier Aliassim perde quarto. Con terzo quarto. Perde con.
Vince con.
Ok, Ogier Aliassim Grenier. Dove lui appoggiava solo di là. Ogier Aliassim ogni tanto sbagliava e cose. Diciamo che è stata bella provante. È fresca, fresca, me la ricordo. Ogier Aliassim Grenier. Non... Grenier, perdon, visto che le pronunce sono importanti ed è francese, non è, il massimo, non è stata al massimo della vita. Vai, Jacopo. Mi piace questa versione domandosa. Mi sto divertendo.
In diversi hanno scritto sul giochino.
Sì.
Suggerendo come farlo. Ed è molto simile a quello che vorrei io, ovvero quello che prendete vale come quota, cioè se vale 3 dalla, mezzo sono 3,5.
Dalla prossima c'è. Facciamo così. Ma sai qual è il danno? Che tu, io ragiono su te. Se tu per caso vai sotto, tu inizi a prendere...
Ma no, gioco sempre
tu
con le cose
a prendere in cui cosa 11, che non ha più senso, hai
ma
capito
che,
il
in
giochino.
Cui credo.
Ok.
Cioè, alla fine, quella roba là dell'Andreeva ci stava. Di fatto è successo due turni dopo a 10.
Se prometti che non scioglie, sbrocchi...
Il problema è che scioglie. Sì, sai che non avrei mai detto che era una persona che alla prima... Basta, scioglie. Anzi, io pensavo che lui fosse
È classico.
Sai, un martello pneumatico, una pesantezza che ti mette lì sto tonto. Invece no, alla prima difficoltà...
È alla Kyrgios. Cioè, è un classico. Quando vedi la difficoltà, piuttosto di dire mi sono impegnato e ho perso, dici ma no, ho sciolto. Perché altrimenti sai cosa succedeva, no? Seri, perché questa
Seri.
È una
Vai.
Domanda seria. Vai. Simone.
Simone.
Simone, che, sempre Simone? Sei... Sempre quello lì?
No, non è Simone Trenti.
Trenti.
Ormai ce l'ho
meglio. Siamo amici di vecchia data con Simone Trenti.
Ieri la Kostyuk ha colto l'occasione per ribadire che lotta per l'esclusione degli atleti russi dal circuito. Vorrei dare uno schiaffo a lei e a tutti gli atleti che insistono su questo. Perché escludere un atleta solo perché è nato in un paese dittatoriale? Dovrebbe essere meno discriminatorio che escluderlo perché è nato, per esempio, con la pelle di un altro colore. Capisco lo slancio emotivo dovuto a un fatto drammatico come la guerra, ma resta una cosa gravissima, secondo me, anche solo da pensare. Ora, io vorrei sapere se Simone ha letto quello che aveva scritto su Instagram la Kostyuk, oppure hanno preso alcune parti di quello che ha scritto nel post e ci hanno scritto quello che gli pareva. Io ora traduco quello che ha scritto la Kostyuk. Non entrerei nel merito, dico solo quello che ha detto, poi ognuno è libero di pensare quello che vuole.
Mi piace.
Dopo la mia vittoria odierna su un atleta del paese aggressore, la bandiera russa è stata pubblicata sul sito di uno dei tornei più importanti al mondo, lo US Open.
Vero.
Il mondo dello sport continua a promuovere un paese sanguinario, un paese che utilizza i suoi atleti per fare propaganda. Chiedo ai media e alla comunità sportiva di smettere di utilizzare il campo da tennis per promuovere la pace russa. Ci siamo chiesti ripetutamente qual è lo status di un atleta neutrale. In realtà non può esistere. Sono gli stessi atleti coinvolti che dicono che tutti sanno quale paese stanno rappresentando. Il loro governo ripete che questi sono i loro atleti e il mondo lo sa. I media internazionali pubblicano notizie in cui ribadiscono che si tratta di atleti russi o bielorussi. Molti di questi atleti mostrano la loro bandiera sui loro social network. Punto. Passiamo a quella dopo.
Sì.
Ok.
Qual era?
Ok.
Stefano.
Ultime due. Vai. Gabriele. Se Tsitsipas, momentaneamente decimo nella classifica virtuale, uscisse dalla top 10, sarebbe la prima volta nella storia del tennis che la top 10 maschile verrebbe composta unicamente da rovesci due mani.
Abbiamo già fatto.
Dato che oramai da anni rovescia una mano è uno svantaggio competitivo clamoroso, vi volevo chiedere qual è la superficie che potrebbe dare qualche chance a questi giocatori rari. Secondo me è la terra per il semplice motivo che permette ai giocatori di spostarsi di più sul dritto anche se il rimbalzo è più alto.
Concordo.
Vero. Hai più tempo sulla terra per spostarti, per prendere un po' di campo e provare un po' più di traiettorie. Sul veloce se tirano forte.
Ciao.
Ciao. È
difficile. E sull'erba se blocchi la risposta.
Devi saperla bloccare.
E poi ti
però.
Butti avanti alla rafter.
Però...
E devi saper giocare.
Devi respirare.
Devi bloccare. Devi saperlo fare e devi buttarti avanti e saper giocare avanti, che è un'altra rarità che ormai sta diventando nel tennis contemporaneo.
Però un rafter ce la farebbe? Dategli un servizio più forte, un dritto più forte.
Forse sì.
Ce la potrebbe fare contro i più forti? Oramai le condizioni di gioco sono troppo lente che un gioco d'attacco così non può funzionare.
Secondo me no. Però non lo so.
No, beh, ci sta, è ipotetico.
Ipotizzando, non... no.
Le ultime due sono così,
vai.
Da leggere, basta, divertenti. Marco, grazie per i suggerimenti per seguire il tennis a scuola, visto che durante la prima settimana mi hanno già beccato un paio di professori con la diretta sotto il banco, ora tutti i compagni di classe non fanno altro che chiedermi se sta giocando Sinner. Odio la Sinner mania, anche perché secondo me chiedendoglielo si fa sgamare, sono degli snitch alla fine.
Sì.
L'ultima.
Odio la Sinner mania, perché lui dice io voglio vedermele tutte, quindi è un vero appassionato, bravo, punto in più.
Volevo inserire un nuovo segmento, ovvero
giusto la mail perché non è abbastanza.
No, la mail del giorno.
La mail del giorno.
Che rispecchia, secondo me, il vero ascoltatore di Schiaffo al Volo.
Okay. Quindi,
e secondo me Stefano ci riesce.
Vai.
Ogni volta che ti sento insultare gli Audi driver, mi si riempie il cuore di gioia. Non sono solo al mondo, punto esclamativo. Da anni sostengo che nelle concessionarie Audi facciano un test a tutti coloro
non
che intendono
credo.
Acquistare una quattro cerchi. Se mostri una guida sufficientemente aggressiva verso gli altri, tagli la strada, stai appiccicata al sedere dell'auto che ti precede, non fai fari a chiunque e dovunque, ti comporti come se la strada fosse soltanto tua, allora ti mostri degno di poter condurre un Audi. Altrimenti ti devi esercitare e poi riprovarci oppure
tu sei consapevole
lui,
di tutti quelli che sono i risvolti potenziali legali di questa cosa che hai fatto. Ma va bene.
Non stiamo parlando male dell'auto, stiamo parlando di chi la guida. La macchina va da Dio. L'hai avuta anche, me l'hai anche prestata un'estate.
Sì,
era stupenda.
Bene. Perfetto. Ma ti sei salvato in corner con i signori dei quattro cerchi. Andiamo finalmente allo schiaffo.
Sì.
Ok, lo schiaffo del giorno ce l'hai, Roby? Se no tanto c'è Jacopo che... Oppure pensaci. Partiamo da so che non è il tuo schiaffo, ma c'è stata tutta una questione su come si pronuncia Andrei Rublev e i nomi russi.
Sì.
Che sarebbe Rublev? Noi abbiamo un audio esclusivo diretto con una testimonianza direttamente dalla Siberia, la Kationa che ci dice...
Che è la fidanzata di Simone.
Che ci dice come si pronuncia...
Non solo Rublev.
Partiamo da Rublev, poi dopo ne parliamo. Questo è Rublev, vai.
Andrei Rublev.
C'è anche il nome di mezzo. Andrei Andreevich Rublev. Rublev.
Okay.
Quindi c'è una F, c'è l'accento sulla O praticamente. C'è anche l'Andrievich in mezzo. Rublev.
Questo anche perché tale
perché? Vai.
Alessandro Piola scrive su Twitter, tra l'altro non mi segue, quindi cosa vuoi?
Calma.
Si pronuncia Rublev,
sì.
Non Rublev. Qualcuno lo dica ai cronisti, cioè come se la telecronaca si basa su come... Cioè non è che ho detto Mingis. Alla fine c'ero vicino,
che
no?
Che poi questo è veramente una...
Gli risponde Martina, per fortuna, che dice è omonimo di un famoso pittore russo, si pronuncia Rublev. Tutti i fenomeni. Vai.
Va bene.
L'altro.
Questo okay. Questo non era lo schiaffo.
Qual era lo schiaffo?
Qual era lo schiaffo?
Ah, il mio?
Sì.
C'entra Rublev!
L'ha visto, vedi?
Però bisogna tornare indietro, ve l'ho scoperto ieri. Match di primo turno.
Sì.
Affronta Sabot.
Sì.
Ok. Due pari nel quarto set,
sì.
Appena vinto il game brasiliano, deve servire Rublev. Sta per servire il giudice di sedia, che è il tedesco Timo Jansen. Gli mette fretta e gli dice che doveva servire. Non gli dà proprio il warning, però lo riprende. Lui gli dice, non ho le palle, non ho abbastanza palle. Quest'altro gli risponde, ne hai a sufficienza per servire. Lui gioca il punto, lo vince... E poi dice, aspetta un attimo, si avvicina e gli dice, tu non mi devi dire quante palle sono sufficienti per me per servire. Io ho diritto, da regolamento, ad averle tutte sei. Io non dico a te come devi chiamare out. tu non dire a me quante palle ho bisogno per servire.
Quindi lo schiaffo al giudice di
serata. Bravo!
Non l'avevo ancora dato, ci voleva. E ha pienamente ragione. Difatti quello è stato zitto.
Quindi il tuo schiaffo va al tedesco Rino.
Timo Jansen.
Va bene. Io lo schiaffo oggi ce l'ho e penso che la programmazione
condivisa da tanti ascoltatori
odierna sia stata abbastanza imbarazzante, perché già è complicato fare le sessioni serali, perché non si scappa dal fatto che se una gioca tanto, se Sabalenka Krejcikova ti esce da 3 ore e 07 minuti come ti è uscita Gauff Kostiuk,
li mandi
in campo alle 1 del mattino, ok? E magari e se Sinner non ti vince in 2-7 e cosa, finiscono alle 6 del mattino, quindi già teoricamente una sessione che inizia alle 7 con due partite è una sessione pericolosa. Lo mettiamo per iscritto. Se poi il programma solo ieri, perché ormai riferisco a ieri in Australia, cioè di quello che avete visto oggi, inizia con un'ora di ritardo perché prima hanno messo il doppio...
Ma era un not before 3?
Era un not before 3.
Difatti domani è not before 2.
Esattamente. Perché hanno passato di un'ora?
Ma perché oggi hanno fatto alle 3 e non alle 2?
Perché pensavano andassero più in fretta.
Esattamente.
C'è da dire che gli organizzatori hanno chiesto ai protagonisti del sessione serale: volete che vi spostiamo di campo? Uno dei due andava sull'MCA e tutti e quattro i giocatori hanno detto no.
Col cavolo.
Vabbè, ci sta.
Quindi è anche vero, sì, hanno offerto questo, è sicuramente, hai fatto bene a sottolinearlo.
No, perché l'hanno detto poi nel Cube.
Sì, ecco. Detto questo, il not before 3 non si è capito, infatti domani non c'è.
Difatti è alle 2 domani.
Infatti domani è alle 2 e non si capisce perché è solo oggi questa cosa qua, che poi si è configurata anche in maniera sfortunata, perché nessuno pensava che Kostiuk Gauff onestamente durasse 3 ore e 7 minuti. Però lo schiaffetto
ci vuole,
magari non a massima potenza. Abbiamo fatto le domande, abbiamo fatto lo schiaffo, direi che andiamo al giochino. Giornata, Roby, tu sei un void perché ci avevi dato uno scova...
Che gioca,
ma Noskova gioca domani, quindi ti tieni Noskova? Puoi ripensarci.
No, la tengo.
Tieni Noskova.
Sì, sì.
Quindi
scusate,
Roby,
c'ha già sbagliato il giorno.
Fa niente. Rimani a 2 su 7. Rimani a 2 su 7 con Noskova.
Ok.
Buono Jacopo che...
A proposito,
sì.
Perché so già che se avesse perso un set, sei tu che menigramo, perché già sono arrivate mail... Per te smettila di giocare gli italiani che li fai perdere tutti.
Vabbè, ma noi ci divertiamo.
Ha vinto 3-7-0, quindi la prossima volta che sbaglio, comunque questa volta l'ho presa, al massimo sono 1-1.
Ok.
Bravo, bravo Jacopo con 3-7-0 sì di Sinner, di Jannik Sinner. Congi è stato fregato dal 3-7-0 di Djokovic e mi riavvicino io a 3 su 9, mi rimane a 4 su 9 con Fritz che vince.
Io quanto sono?
Tu sei 2 su 7, ne hai giocate 2 in meno. E appunto Congi rimane a 4 su 9, io 3 su 9 col 7 di Fritz. Da dove partiamo? Da Jacopo che resti indietro? Sì, dai.
Sì, però non mi ricordo più.
Allora parto io.
L'avevo visto,
anzi,
ma...
parte...
Ah sì, ce l'ho.
Vai.
Gioco un overone in Urkach Medvedev, però non quello alla pari, un po' più in su. Over 42 game e mezzo, secondo me vanno almeno un 4 set e penso ci
Medvedev,
saranno...
Medvedev, scusami?
No, che la partita...
No, dico Medvedev Urkach, la partita Medvedev.
Ci saranno uno o due tiebreak, quindi...
Over 42 giochi e mezzo,
sì.
È tanto.
So.
La Roby conferma Noskova. Congi prende Kalinskaya.
Vincente?
Ma!
Sì.
Ma!
Bene.
E io sono molto indeciso, perché entrambe le sfavorite del femminile mi piacciono. Perché sono sfavorita.
Scusa, Zeng Kalinskaya chi è?
È sfavorita Kalinskaya.
Ok.
E contro Jastrzemska è sfavorita con Noskova e anche tanto.
E quindi troppo secondo te?
Secondo me è troppo, quindi vado di Jastrzemska.
Ok.
Perché sta andando comunque anche lei come un treno, il torneo lo sente, e anche per quello che hai detto l'altro giorno prendo Jastrzemska. Perché volevo prendere anche io Kalinskaya, ma come faccio a recuperare su Congi?
Quindi se ci fossero i punteggi.
Va bene così. Appuntamenti.
Ultima cosa.
Sì.
Ah sì, no, appuntamenti domani.
Appuntamenti di domani con Noskova, Jastrzemska, Urkach, Medvedev, Kalinskaya, Zheng e Zverev, Alcaraz. Dalle 2 Noskova, Jastrzemska e poi non prima delle 3 e mezza Urkach, Medvedev, non prima delle 9 Kalinskaya, Zheng e poi Zverev, Alcaraz. Intervengo. Abbiamo un altro contributo audio della Cationa, Roby. Siamo io e te domani su Kalinskaya.
Domani sarà da ridere.
Senti
Vai.
Come si pronuncia Kalinskaya.
Oddio.
Anna Nikolaevna Kalinskaya.
Kalinskaya.
Anna Nikolaevna Kalinskaya.
Dobbiamo essere un po' più...
Kalinskaya.
Ok.
Un po' così.
Va bene.
No, volevo ringraziare Vale che si è sacrificata per me e per noi, perché per questa puntata ha rinunciato all'allenamento, non facevo in tempo a portarla.
Questa, grazie, Vale, questa puntata di Schiaffo al Volo is brought you by Vale, che ha rinunciato agli allenamenti. Grazie Vale, grazie Ale Codina e Fra Quattraro alla parte tecnica, grazie a Teo Zorzoli per l'intervista a Yannick Sinner, grazie a voi per averci ascoltato.
E grazie a te.
E Jacopo, cosa commenti?
Alcaraz.
Perfetto, appuntamento
domani. Solo Alcaraz, zero, non lo commento.
Va bene, non parli con
Alcaraz. Tu chi commenti domani? Vai.
Anna Nikolaevna Kalinskaya.
Bravo, con chi?
Con Roberta Vinci.
Bravo.
Ciao.
Ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato lo Monaco.